Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9&R3. Oggi riassumerò e recensirò il libro. Pubblicato per la prima volta nel 1996 e riproposto da Marsilio nell'edizione identificata dall'ISBN 8829701198X, Catilina, ritratto di un uomo in rivolta. È un saggio biografico storico in cui Massimo Fini rilegge la figura di Lucio Sergio Catilina, protagonista della crisi finale della Repubblica Romana. Il libro non presenta Catilina secondo l'immagine canonica del congiurato ambizioso e criminale, fissata soprattutto dalle opere di Cicerone e Sallustio. Fini assume invece una prospettiva dichiaratamente revisionista. Considera quelle testimonianze fonti interessate, prodotte da vincitori e avversari politici, e cerca di ricollocare Catilina nel conflitto sociale e istituzionale del suo tempo. Ne emerge il profilo di un aristocratico che rompe con l'oligarchia di provenienza e intercetta il malcontento di plebe, indebitati e ceti esclusi dal potere. L'obiettivo non è una ricostruzione neutrale in senso accademico, ma una biografia polemica e argomentata, che interroga il rapporto fra memoria storica, propaganda, privilegio e ribellione politica. JTE darò i punti chiave di questo libro. Primo, la critica alle fonti ostili Cicerone e Sallustio non sono testimoni neutrali. Il punto di partenza del saggio è un problema di metodo. Gran parte dell'immagine tradizionale di Catilina dipende da autori che gli furono politicamente ostili. Cicerone fu il consol che contrastò la congiura e costruì pubblicamente la propria fama anche attraverso le catilinarie. Sallustio, pur più complesso nel giudizio, narra gli eventi entro una cornice morale e politica che non coincide con quella di Catilina. Fini non propone di ignorare tali fonti, che restano essenziali per conoscere l'episodio, ma invita a leggerle tenendo conto della loro posizione, dei loro interessi e delle convenzioni retoriche dell'epoca. Questa scelta sposta l'attenzione da una domanda semplicistica. Catilina fu soltanto un criminale, a una più utile, chi ha potuto definirlo tale, in quali circostanze e con quale efficacia. La riabilitazione di Catilina deriva dunque anzitutto dalla contestazione della versione dei vincitori. L'autore insiste sul fatto che l'eloquenza ciceroniana, per quanto memorabile, è anche uno strumento di lotta politica. Il lettore è portato a distinguere tra documento e verità definitiva, riconoscendo che una fonte può informare e, nello stesso tempo, orientare il giudizio. È la chiave che rende il libro una riflessione sulla costruzione della reputazione storica oltre che una biografia. Secondo, un patrizio contro l'oligarchia, la rilettura sociale della congiura. Fini colloca la vicenda di Catilina nella Roma repubblicana, attraversata da profonde diseguaglianze, conflitti sui debiti e concentrazione del potere nelle mani di gruppi aristocratici. In questa cornice, Catilina non è descritto come un estraneo che assalta un ordinamento sano, bensì come un patrizio che entra in rotta con l'oligarchia dominante e si fa interprete di un dissenso già presente. Il libro attribuisce importanza alla sua capacità di raccogliere attorno a sé soggetti diversi, plebei, indebitati, giovani e persone marginalizzate dalle strutture del potere. Tale composizione, nell'interpretazione di Fini, aiuta a spiegare perché il suo progetto apparisse così minaccioso ai difensori dell'ordine senatorio. La congiura viene quindi letta non solo come intrigo personale, ma come manifestazione estrema di una crisi sociale. Questa prospettiva non richiede di idealizzare ogni scelta di Catilina, né di negare la dimensione violenta dello scontro. Permette però di chiedersi quali condizioni rendano plausibile una rivolta. Fini lega il consenso ottenuto da Catilina alla percezione di istituzioni incapaci di rappresentare tutti gli uomini liberi e inclini a proteggere. Privilegi consolidati. Il risultato è un ritratto politico, l'ambizione individuale del protagonista. Per l'autore non basta a esaurire il significato della sua azione. Terzo, dalla candidatura al consolato alle armi, il fallimento della via legale, nella ricostruzione di fini. Il passaggio decisivo della parabola di Catilina è il fallimento dei tentativi di agire dentro le forme della Repubblica. Catilina cercò più volte il consolato, la principale magistratura romana. Il libro interpreta le sue sconfitte elettorali e le ostilità incontrate come segni di un sistema in cui la competizione formale era condizionata da reti di potere e interessi oligarchici. Da qui nasce la tesi più nettamente politica dell'opera. La scelta insurrezionale non sarebbe il gesto originario di un individuo votato al disordine, ma l'esito di un percorso in cui gli accessi legali al cambiamento vengono ritenuti chiusi. Il ragionamento non trasforma automaticamente la violenza in una soluzione legittima. Piuttosto, mostra come l'ordine costituito possa presentarsi come legale, mentre esclude, manipola o neutralizza chi ne contesta gli equilibri. Fini usa il caso catilinario per mettere in discussione l'identificazione immediata tra legalità e giustizia. È una distinzione importante: le istituzioni possono avere procedure riconosciute e al contempo conservare rapporti di forza iniqui. Il libro tende a leggere la presa delle armi come una rottura tragica, maturata nel confronto con un potere percepito come impermeabile. La morte di Catilina, in battaglia, suggella, in questa visione, la coerenza di una sfida portata sino alle sue conseguenze estreme. Quarto, il confronto con Cicerone come scontro fra due idee di politica. Cicerone è più di un antagonista narrativo. Nel libro diventa il termine di confronto attraverso cui Fini definisce due modelli opposti di azione. Politica. Da un lato pone Catilina, rappresentato come uomo inquieto, diretto e disposto a rischiare tutto per un progetto di rottura. Dall'altro Cicerone, associato alla difesa dell'ordine senatorio e a una politica fondata su mediazione, eloquenza e calcolo delle convenienze. Il giudizio di Fini su Cicerone è notoriamente severo e polemico e va letto come parte integrante della sua tesi, non come un consenso storiografico generale. La sua funzione è mostrare che il prestigio postumo di un personaggio può dipendere dalla vittoria politica e dalla capacità di lasciare testi persuasivi, non solo dalla qualità morale delle sue decisioni. Questo contrasto rende il saggio vivace, ma rivela anche il suo carattere fortemente interpretativo. Il lettore più attento può apprezzare il rovesciamento di prospettiva, senza assumere come definitive tutte le valutazioni dell'autore. Il valore analitico del confronto sta nella domanda che solleva quando un politico difende le istituzioni. Protegge davvero la comunità oppure gli interessi del gruppo che le controlla? Per Fini, la risposta richiede di guardare alle condizioni materiali e ai rapporti di forza, non soltanto alle dichiarazioni pubbliche sul bene comune. Infine, revisionismo storico e attualizzazione, una biografia dichiaratamente controcorrente. Catilina, ritratto di un uomo in rivolta, si distingue per il modo in cui salda biografia antica e critica contemporanea del potere. Fini non tratta la Roma del primo secolo AC come un repertorio remoto di fatti, vi riconosce meccanismi ricorrenti, quali la delegittimazione dei dissidenti, l'uso selettivo della legalità e la distanza tra linguaggio pubblico e difesa dei privilegi. Questa attualizzazione spiega il tono energico e talvolta panflettistico dell'opera. Il suo revisionismo non coincide con una semplice inversione meccanica dei ruoli. per cui il colpevole diventa innocente e il vincitore diventa soltanto malvagio. Il nucleo del libro è piuttosto l'invito a non accettare passivamente le etichette consegnate dalla tradizione. Tuttavia, proprio la forte partecipazione dell'autore costituisce un limite da considerare. Fini scrive da una sensibilità critica verso le elite, coerente con altri suoi lavori su figure storicamente condannate, e questa sensibilità orienta la selezione degli aspetti messi in rilievo. Il libro è quindi più utile se affrontato come saggio di interpretazione, da affiancare alle fonti antiche e a studi di impostazione diversa, non come parola conclusiva sulla congiura. In tale equilibrio risiede il suo interesse, costringe il lettore a verificare le narrazioni dominanti e a interrogare il rapporto tra giudizio storico e potere. In conclusione, il libro si rivolge anzitutto a chi conosce Catilina attraverso le catilinarie di Cicerone, i manuali scolastici o l'immagine convenzionale della congiura come puro tentativo criminale. Può interessare anche ai lettori di storia romana che desiderano una ricostruzione breve, leggibile e capace di mettere al centro il conflitto sociale della tarda Repubblica, nonché a chi apprezza i saggi di interpretazione civile. Il beneficio principale della lettura non è l'acquisizione di una verità definitiva su Catilina. Le fonti disponibili sono parziali e il punto di vista di Fini è marcato. È piuttosto l'apprendimento di un'abitudine critica, cioè verificare chi produce una narrazione, quali interessi la attraversano e quali voci restano senza testimonianza diretta. In questo senso, il libro offre un utile esercizio sul rapporto fra storiografia, retorica e potere politico, rispetto a biografie più accademiche o a studi concentrati sulla cronologia della congiura. Fini si distingue per la netta scelta di campo, sottrae Catilina al ruolo di antagonista di Cicerone e lo presenta come sintomo di una crisi della Repubblica e delle sue diseguaglianze. La prosa giornalistica e il confronto serrato con l'oratore romano rendono l'argomentazione accessibile, anche quando il lettore non ne condivida tutte le conclusioni. Proprio questa combinazione di divulgazione, polemica e revisione delle fonti fa dell'opera una lettura stimolante, non sostituisce l'indagine storica plurale, ma spinge a praticarla con maggiore consapevolezza. Se vuoi supportare Massimo Fini, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!